Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
e ben ritrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. C'è Vincenzo Proto alla parte tecnica, Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande al microfono. Seconda parte della nostra rassegna stampa, che iniziamo subito dando il benvenuto in studio all'ospite di oggi. Si tratta di Oliviero Forti, responsabile del settore immigrazione di Caritas Italiana e anche di Caritas Europa. Oliviero, grazie per essere con noi, ben trovato.
Ben trovato a voi.
Veniamo subito ai temi dell'immigrazione e andiamo a vedere come i giornali titolano sui tre fatti che vi ho anticipato e che commenteremo con Oliviero Forti: sfondata la barriera tra Grecia e Macedonia, la guerra a Calais e alcuni profughi giunti salvi in Italia grazie a un'iniziativa umanitaria. Partiamo proprio da questo sfondamento che c'è stato alla barriera macedone. Il Corriere della Sera titola: l'assalto dei migranti alla barriera macedone, intrappolati al freddo sul confine greco, hanno cercato di aprirsi un varco sulla rotta dei Balcani. Intanto a Calais, sulla Manica, scontri, capanne incendiate, arresti con i primi sgomberi della cosiddetta giungla, questa baraccopoli che è stata creata a Calais, dove addirittura si era creata una piccola città con tanto di scuola, servizi sanitari, eccetera. Aprite il confine, questo è il pezzo di Francesco Battistini, un urlo, la corsa per sfondare la barriera e giù lacrimogeni, sassate, bombe assordanti, manganelli, una trentina di feriti, bambini da medicare, 300 siriani iracheni che si squarciano sul filo spinato, corpi speciali calati con gli elicotteri per respingerli, altre centinaia che si sdraiano sui binari, altri agenti che li spostano di peso. Sono tre notti che stiamo all'aperto, grida ai microfoni delle TV greche Nidal Joy Jack, 45 anni, di Aleppo. Non ci sono tende, dormiamo avvolti in una coperta. Oliviero Forti, un racconto, quello di Francesco Battistini, che ci porta davvero in uno scenario di guerra. Ma che è successo ieri al confine tra Grecia e Macedonia?
È successo quello che era prevedibile. Da tempo dicevamo che le politiche, o meglio le non politiche europee sul tema della migrazione, in particolare con riferimento alla questione balcanica, avrebbe portato a delle situazioni di tensione diffusa che in questo caso poi si manifestano purtroppo anche nella protesta vigorosa, se così vogliamo definirla con un eufemismo, di tante persone che purtroppo non vedono più quell'opportunità che chi li ha preceduti ha avuto, ovvero di raggiungere il nord Europa attraverso la frontiera greco-macedone. E oggi abbiamo un paese, la Grecia, che sta continuando a ricevere attraverso le coste turche migliaia di persone ogni giorno che vogliono continuare questo viaggio verso il nord Europa, ma il nord Europa è respingente oggi e si avvale per questo della collaborazione dei paesi lungo la rotta balcanica, che proprio settimana scorsa, il 18 febbraio, si sono incontrati con i loro ministri degli interni per questa strategia di chiusura che vede in testa l'Austria, che preme appunto sui paesi quali la Serbia, ma anche chiaramente la Macedonia, affinché chiudano le frontiere, evitando o centellinando gli ingressi. Nel frattempo si ammassano migliaia di persone in quello che è ancora a tutti gli effetti un inverno, che in quelle aree peraltro è stato più freddo e meno mite che in Italia, e che quindi sta pesando moltissimo sulla vita di queste persone. Su quello che accadrà nessuno potrà dire, perché ormai questa è una vicenda che si svela di giorno in giorno, di settimana in settimana, quindi è difficile fare anche delle previsioni.
Sempre sul Corriere della Sera, lo scenario anche dal punto di vista politico e diplomatico è descritto oggi a pagina 5. Leggiamo che la Commissione europea, dopo aver visto fallire i suoi interventi, sta ora considerando di trasformare in procedure di infrazione le lettere di richiamo inviate agli Stati UE che non rispettano la ripartizione concordata dei rifugiati e bloccano unilateralmente le frontiere. Ma Ungheria e Austria continuano a guidare gli oppositori anti-Berlino, Bruxelles. Anche il Belgio ha iniziato a respingere migranti fuoriusciti dalla Francia. Oliviero Forti, queste lettere di infrazione che significato hanno?
Ma noi le conosciamo molto bene, perché l'Italia ne ha ricevute negli anni moltissime, soprattutto sul tema dell'immigrazione. Hanno dei tempi e delle risposte che non sono compatibili con l'emergenza, quindi pensare attraverso la messa in infrazione di un paese di poter risolvere quello che è un tema sul quale bisogna intervenire nell'arco di poche ore, chiaramente una sorta di foglia di fico. È chiaro che ormai siamo in ritardo su tutto, siamo, e qui c'è da decidere sostanzialmente dove stare, se cercare di affrontare in maniera coordinata e seria questa emergenza o rinchiudersi, come sta avvenendo, all'interno di quelli che sono interessi nazionali e quindi non dare una risposta, e questo ci porterà ad una vera e propria emergenza umanitaria.
Andiamo adesso nel nord della Francia, siamo sulla Stampa di Torino, pagina 2 di oggi: scontri, cariche sassaiole e guerra nella giungla di Calais. Dunque, ieri in due parti diverse di Europa si combatteva con i migranti, potremmo dirlo così, due guerriglie tra forze dell'ordine, eserciti e migranti. Questa volta la guerra nella cosiddetta giungla di Calais. La polizia cancella i primi 10.000 metri quadri del campo più grande d'Europa. Il pezzo di Leonardo Martinelli da Parigi: dopo giorni di attesa, in un'atmosfera pesante, surreale, sotto un cielo finalmente libero da nuvole e in un freddo glaciale, ieri è iniziato lo sgombero parziale della giungla di Calais, la baraccopoli di migranti più grande d'Europa, subito a nord della città. I primi bulldozer sono arrivati in mattinata, i primi scontri con i profughi all'inizio del pomeriggio. Loro tiravano pietre verso le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Queste rispondevano con i gas lacrimogeni, 5 poliziotti feriti, anche se in maniera leggera, ma la delicata operazione di smantellamento continua in questi giorni sotto gli occhi attenti e critici delle ONG e delle telecamere e delle TV di tutta Europa. Sì. Una cosa particolare di queste guerriglie è che avvengono sotto le telecamere, no? Ormai sotto l'occhio delle telecamere. Adesso noi vediamo queste guerriglie veramente in diretta. Ma quello che volevo chiedere a Oliviero Forti è: che cos'è la giungla di Calais e come è nata questa baraccopoli più grande d'Europa?
Diciamo, quella che viene definita in tutta Europa la jungle, che ormai è più di un decennio che si trova al nord della Francia, in qualche modo ha ospitato e ospita migliaia di persone che hanno come obiettivo quello di recarsi in Gran Bretagna, un paese, appunto la Gran Bretagna, che ha dimostrato anche con l'ultima emergenza profughi un atteggiamento di totale chiusura. Io cito spesso le parole del premier Cameron, che proprio all'inizio della vicenda siriana disse laconicamente che avrebbe messo a disposizione mezzi per contrastare il traffico di esseri umani, ma non avrebbe dato neanche un posto a chi chiedeva di entrare appunto in Gran Bretagna, perché già, secondo le sue parole, è un paese che ha dato molto in questi anni. Quindi ognuno per un verso cerca di difendere, ripeto, degli interessi che sono assolutamente incompatibili con quello che sta accadendo. Quindi è evidente che la jungle, che poi nei fatti è quello che noi possiamo vedere in tanti luoghi della nostra Italia del Sud, da Foggia a altre a Castelvolturno, tutte situazioni di un'accoglienza fuori controllo e di una non gestione del fenomeno, che chiaramente poi crea situazioni che credo le ruspe non riusciranno evidentemente a risolvere, perché l'abbiamo visto spesso anche in Italia: si distrugge una baraccopoli per vederne costruire una 100 metri più in là il giorno dopo. Alle baraccopoli bisogna farsi quelle delle risposte che siano sostenibili e credibili per queste persone. Non si tratta solamente di avere un container con l'acqua calda, ma si tratta di dare delle prospettive di vita.
Allora, siamo sulla pagina 3 della Stampa, che ci mostra invece, Oliviero Forti, le nuove rotte dell'immigrazione, perché ovviamente quando si chiude una frontiera il flusso dei migranti, che possiamo paragonare al flusso di un fiume, dell'acqua corrente, non si arresta, lo sappiamo, l'acqua la possiamo arrestare da una parte ma poi filtra da un'altra parte e si sposta. Balcani: l'Albania si prepara a ricevere l'onda d'urto, barriere abbattute al confine greco-macedone, Tirana, li aspettiamo, la nuova rotta dei migranti. Reazione a catena: trasformare il confine greco-macedone in un gigantesco campo di attesa è stata inizialmente la decisione dell'Austria di limitare gli ingressi quotidiani. Il nuovo muro: ieri il governo di Skopje ha reso noto di aver avviato con l'ausilio dell'esercito i lavori di costruzione di una nuova recinzione al confine greco. E poi 500 profughi, quelli che secondo le autorità che hanno sequestrato i primi 12 gommoni, si sono accampati in Albania. E i giornali, già nei giorni scorsi, Oliviero Forti, parlavano del rischio che si ripeta quello che è successo agli inizi degli anni 90 in Italia, cioè un nuovo flusso di migranti che dall'Albania arriva in Puglia probabilmente.
Sì, hai ben rappresentato quella che è la migrazione, ovvero un sistema di vasi comunicanti dove, se se ne chiude uno, chiaramente il liquido, in questo caso il flusso migratorio, si sposta nel vaso accanto. E questo è quello che probabilmente accadrà con la scelta di chiudere la frontiera macedone, per cui comunque queste persone vorranno arrivare in Italia, non vorranno fermarsi in Grecia e quindi tenteranno o la via chiaramente albanese, e ci attendiamo anche, questo non escluso, degli effetti anche sul nostro paese, non solo via mare, anche via terra attraverso le frontiere nord orientali. Quindi l'idea di sigillare i confini europei per non far entrare queste persone significa, da un lato, bloccare queste persone in Grecia che è nelle condizioni socio-economiche che ben conosciamo, e anche il solo tentativo di convincere un paese come la Turchia di poter mantenere sul proprio territorio ormai oltre 2 milioni di persone, e agenzie turche confermano che solo lo scorso anno sono nati 150.000 nuovi bambini nei campi profughi, un numero pari alle persone entrate in Italia nel 2015, ci dà la dimensione di come queste non politiche andranno evidentemente ad incidere solo chi già si trova in difficoltà, Grecia in primis, in secundis la Turchia, quindi veramente ci vorrebbe un grande atto di responsabilità.
E vi segnalo su Avvenire a pagina 5 uno schema dell'immigrazione verso l'Europa con i flussi che arrivano, come sappiamo, dal Nord Africa e poi da Est, e nel grafico i muri già esistenti nei Balcani, ne vediamo almeno 4, i muri che sono allo studio anche nel nord tra Russia, Estonia, Lettonia e Lituania, ovviamente i muri che già ci sono, anche quello di Ceuta e Melilla. Questo schema restituisce dal punto di vista grafico la complessità di questa vicenda. Alla vigilia delle giornate di guerriglia ieri al confine tra Macedonia e Grecia e a Calais, Papa Francesco domenica scorsa aveva detto queste parole all'Angelus, e riascoltiamole assieme a Oliviero Forti.
La mia preghiera, e anche la vostra, ha sempre presente il dramma dei profughi che fuggono da guerre e altre situazioni disumane, in particolare la Grecia e gli altri paesi che sono in prima linea stanno prestando a essi un generoso soccorso che necessita della collaborazione di tutte le nazioni. Una risposta corale può essere efficace e distribuire equamente i pesi. Per questo occorre puntare con decisione e senza riserve sui negoziati. In pari tempo ho accolto con speranza la notizia circa la cessazione delle ostilità in Siria, e invito tutti a pregare affinché questo spiraglio possa dare sollievo alla popolazione sofferente, favorendo i necessari aiuti umanitari e apra la strada al dialogo e alla pace tanto desiderata.
Così Papa Francesco dopo la preghiera dell'Angelus domenica scorsa, dunque parlando del fenomeno migratorio in Europa, il Papa ha detto: una risposta corale può essere efficace e distribuire equamente i pesi. Con Oliviero Forti, che è il nostro ospite in studio stamattina, responsabile immigrazione Caritas Italiana e Caritas Europa, commentiamo queste parole del Papa. Una risposta corale che possa distribuire i pesi, in qualche modo è un po' la linea che sta cercando di portare avanti il cancelliere tedesco Angela Merkel, o no?
Diciamo che su questo l'Europa ha un atteggiamento ondivago. Abbiamo vissuto varie stagioni nel corso del 2015 e anche nei primi mesi del 2016, perché abbiamo assistito a grandi slanci di solidarietà, come nel caso della Germania ma anche dell'Austria, a cui però sono seguiti atteggiamenti, mi riferisco in particolare all'Austria, di chiusura, con la minaccia anche di derogare pesantemente a Schengen. Le parole del Papa io credo che vadano proprio nel senso auspicato, ed è in breve una lettura molto lucida di quello che ci si attenderebbe da un'Europa che però sembra oggi non avere proprio le basi, perché questo è ciò che sta dimostrando, per un intervento che sia realmente corale, che significa poi nei fatti, ma anche il Santo Padre lo ricorda, una solidarietà che si sostanzi in una suddivisione dei cosiddetti pesi. tutti dovrebbero in qualche modo contribuire ad accogliere sul proprio territorio i profughi oggi bloccati in Grecia, che non possono entrare in Macedonia e che dalla Turchia vorrebbero arrivare in Europa. Ma nei fatti poi chi ha fatto realmente accoglienza, se guardiamo i numeri, sono la Germania, con uno sforzo straordinario di oltre 1 milione di persone, la Svezia e l'Italia. I paesi sono 28, quindi ci chiediamo veramente cosa stiano facendo gli altri 25 paesi.
Sulla Stampa oggi a pagina 4 troviamo questo titolo. A questo proposito, aiuti umanitari ai profughi in Europa, l'UE pronta a stanziare 700 milioni, la Commissione ultima possibilità per evitare il collasso, Tusk vola ad Ankara, scontro su regole di Dublino e quote, Austria, Belgio e Slovenia a rischio infrazione. Questi 700 milioni cosa sarebbero?
Una goccia nel mare. L'idea di poter affrontare questi temi, che hanno una loro complessità intrinseca, solo attraverso lo stanziamento di fondi, che peraltro sono residuali, se pensiamo agli credo 8 miliardi che la Germania solo per il proprio paese ha stanziato, ci dà la misura di come non ci siano idee. Il problema vero oggi in Europa è che manca una strategia condivisa su come intervenire, che deve innanzitutto partire dalla politica. Non è solo, importante questo sottolinearlo, una questione di carattere emergenziale ed umanitario. C'è questo aspetto che è urgente sotto gli occhi di tutti, ma c'è una questione politica di fondo, una questione che se l'Europa non decide di affrontare seriamente a partire dal tema immigrazione, perché in qualche modo i migranti ci stanno invitando a riflettere sulla nostra identità, che sembra molto fragile, anzi è molto fragile, e su questo chiaramente l'Europa deve trovare spazi di riflessione condivisa. Ad oggi non ci sono, e questo è veramente molto preoccupante.
E proprio questo punto della mancanza di una politica e delle difficoltà che sta affrontando l'Europa viene toccato anche dal ministro degli esteri tedesco Steinmeier, che ha rilasciato un'intervista a un quotidiano greco. L'intervista è oggi sulla Stampa a pagina 4. La Brexit, ha detto Steinmeier, la crisi finanziaria, quella dei migranti mettono a dura prova l'UE e le forze di destra e populiste stanno cercando di sfruttare la situazione. Durante le trattative dovremo discutere anche di aiuti aggiuntivi ad Atene dall'Europa. Decisivo l'impegno della Turchia, l'UE è in crisi, ma adesso è il momento di restare uniti. Rischiano di restare solo parole queste, però la diagnosi, anche se la cura ancora non c'è, la diagnosi mi sembra molto condivisibile.
Assolutamente, è condivisibile sul piano internazionale. Se posso, mi permetto di richiamare anche le parole lette questa mattina del nostro ministro degli interni Alfano, che rispetto al piano UE per la gestione dei migranti dice chiaramente, condivido le sue parole, noi oggi pensiamo di intervenire su tre assi, che sono quelli degli hotspot e quindi dell'identificazione, che sono quelli della relocation, e che chiaramente non funzionano nella misura in cui non vanno di pari passo. Oggi l'Italia sta tentando, e mi permetto di dire non bene, di implementare il sistema hotspot. Ci sarà una conferenza stampa al Senato domani dell'organizzazione del tavolo asilo, che denunceranno proprio come questo sistema in Italia purtroppo sta creando molta irregolarità. Non entro nel merito perché è anche una questione molto complessa, però se fosse ben implementato il sistema degli hotspot potrebbe funzionare solo se ci fosse una ricollocazione dei migranti in giro per l'Europa. Questa ricollocazione non c'è perché i paesi non vogliono sul proprio territorio questi migranti, e quindi anche il sistema degli hotspot viene, per come è stato immaginato, annullato nel suo senso iniziale, che è quello di una corretta gestione del fenomeno migratorio.